Isaia primo, perché sapete che il profeta Isaia lo si coglie come un'antologia profetica che ha tre autori come referenti. Il primo Isaia, che è il profeta che abitualmente chiamiamo Isaia, e siamo all'VIII secolo avanti Cristo, i primissimi profeti scrittori, che è un poeta straordinario. Il secondo Isaia, il primo è dal capitolo primo al 39, il secondo Isaia dal capitolo 40 al 55, e qui siamo proprio nel periodo che si dice di più, nei momenti di sconquasso o almeno di turbamento della storia, perché è nel periodo dell'esilio babilonese e siamo dal 598 o 86 fino al 32, perché andiamo in là prima di Cristo, dicevo, ma che numeri sto dicendo? Ed è davvero così, dal 598 al 532, quando Ciro dà l'editto di liberazione del popolo di Israele. E in questo contesto c'è questo autore che è uno splendido personaggio che elabora una teologia matura. È proprio il quinto secolo che dell'Antico Testamento dà delle riflessioni straordinarie, che non enuncio perché altrimenti di nuovo vado per i campicelli. L'ultimo, che è il periodo post-esilico, e oscilliamo dal quarto all'incipiente terzo secolo forse, ed è il periodo della novità, del futuro della storia di questo popolo. Allora capite che messo lì all'interno, questo servo di Dio poteva essere qualunque personaggio del tempo e ciascuno ha fatto l'ipotesi. In realtà ci troviamo di fronte a una riflessione che gli evangelisti useranno oretenus, cioè parola per parola, per commentare la storia della passione di Gesù. Useranno lo stesso linguaggio. Io vi leggo qualche espressione e voi capirete perché ci si serve di un linguaggio coniato per dire degli avvenimenti che hanno nel soffrire una banalità tremenda, perché purtroppo si soffre per un mal di denti o per mal di testa, o si soffre perché qualche matto di turno scatena il proprio, come dire, aggressività, godendo di far soffrire. E in certe cose della passione di Gesù sono proprio questa straordinaria capacità aggressiva di godere del soffrire di un altro. Vorrei, senza leggervelo analiticamente, farvi notare che questo episodio, meglio questo poema, che il quarto carme o cantico del servo di Dio, innocente, sofferente, ucciso e glorificato. Questa strana successione di avvenimenti che, notate, possono essere interpretazione della vita di ciascuno di noi. Non è un ripetere i gesti, ma il soffrire è un soffrire fisico, ma anche un soffrire psichico, è un soffrire affettivo, è un soffrire relazionale. Ecco, per cui il capitolo del soffrire, del morire e del glorificato può essere attribuibile a qualsiasi persona con storia umana. Vi leggo solo l'inizio e poi lo introduco come lettura a griglia a tre livelli che si attribuisce alla vita di ciascuno di noi. Siamo al versetto 13 del capitolo 52. Mi pare che qui forse lo riporto successivamente, perché i versetti sono messi tra parentesi. Lo leggo nel testo, così non cerco. Ecco, il mio servo avrà successo. Servo, successo. Vedete che contrastante. Solo deve servire, ma che successo deve avere? Sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Non commento lessicalmente i due termini, che sono di una poeticità in crescendo. Come molti si stupirono di lui. Ma questa è la tesi iniziale: servo ma innalzato grandemente. E perché parliamo di stupore? Perché ci si stupisce di una persona? Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato. Io ho intitolato corpo storico, ma poi ho intitolato, mi pare, corpo straziato o qualcosa del genere.
Trasfigurato.
Corpo straziato, esattamente. Sfigurato per non essere d'uomo il suo aspetto, e diverso. È diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Buttate per terra una persona, pestatela nel viso, poi chiedetegli se è uomo o donna o chi è, diventa incomprensibile la sua fisionomicità. Essi si meravigliarono di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca. Per dire, non ci sono parole, perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Comprensione e narrazione. Narrazione e comprensione. Ecco. Io mi permetto schematicamente di dirvi che tutto il capitolo 53, che ha solo 12 versetti, quindi non è lunghissimo, deve essere letto, ed è questa la lettura che viene fatta nella storia della Passione e che deve essere fatta della Sindone, deve essere letto dal punto di vista degli altri. Gli altri, amici, nemici, persone che vedono, persone interessate, persone strane, gli altri, dal punto di vista del servo stesso, il soggetto esperte di quell'esperienza, e dal punto di vista di Dio. Le tre letture. Io in questo seguo lo scritto che vi ho proposto e che lo troviamo a pagina 2. Ah, non vi è ancora stato dato. Beh, meno male allora che non mi sono riferito prima. Lo troverete con facilità e vedrete che c'è il punto 1, 2 e 3. Proprio per indicare le tre ottiche, non la successione del testo materialmente preso. Prima ottica, gli altri. Disprezzato e reietto dagli uomini. Pensate che cos'è il disprezzo e che cos'è il rifiuto. Guardate che in prima istanza non abbiamo subito benevolenza. Se uno ci parla e ci parla in un modo che non gradiamo, trac, scatta subito il meccanismo, lo rimandiamo a quel paese, no? Da parte nostra, com'è significativo che umano diventa colui che primo non reagisce con immediatezza. Secondo, non si lascia trascinare dal primo sentimento che lo coglie. Riesce a coniugare ragione, rispetto, capacità d'attesa e possibilità di riflettere. E poi accoglie la persona. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Io, conoscendo tante persone che ne hanno avuto una, due, tre, alla quinta dico: ma non è ancora basta? Ecco, uomo dei dolori. E quante persone umane, donne e uomini, vivono questa esperienza di qualifica persona del dolore, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, non si ha voglia di guardarlo, oppure si distorce la faccia altrove. Era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Noi, questo altro diventa un noi. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Io penso a una persona che ho visitata poco fa, un amico farmacista, che mi diceva: ma cosa ho fatto di male io? Come se il soffrire avesse la motivazione, percosso da Dio, umiliato. Dio si scatena contro questa persona. Non tutti, notate che questo noi scivola dall'attenzione a questo personaggio, uomo dei dolori, alla condizione personale di ciascuno. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Guardate che gli altri rischiano di essere come Pirandello, uno nessuno 100.000, ognuno la pensa come vuole, ognuno dal suo ragionamento, ognuno si scatena. E proprio di fronte a questo uomo di dolore c'è la ridda, la giusta delle ipotesi, il rifiuto di una persona, chi per una ragione, chi per un'altra. Guardate quante volte questa fenomenologia avviene nella nostra storia quotidiana, persino a volte in famiglia. Noi, gli altri. Andiamo a lui, il soggetto, il servo di Dio. Da parte del servo di Dio, eppure, io cito i versetti, ma voi con una Bibbia in mano poi li troverete, ma avete il foglio e non farete nessuna fatica. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori, ma dice: ma può uno caricarsi delle sofferenze degli altri? Ma ha senso? Ognuno soffra per sé e se è possibile non soffra, lo eviti. Scopo della vita è evitare di soffrire. Meno male che non è toccato a me. Non alzo neppure gli occhi su nessuno di voi per non dire: guardate che Gesù c'è stato maestro, perché ha mai voluto alzare gli occhi contro nessuno. Io cito sempre Giovanni capitolo 8, la famosa donna colta in flagrante adulterio. I giudei, questo termine che non commento, o iudaio, che è generico, non è specifico, sadducei, farisei, i giudei buttano sta donna davanti a Gesù e si mettono attorno. Interrogativo: questa donna deve essere colpita, come ci dice la legge di Mosè, uccisa, lapidata?